Complessivamente a me sembra un po' misterioso lo sviluppo delle cose, cioè come si passi da parte dei discepoli alla discussione di chi, sì, alla domanda di chi sta per tradire il Signore e a questa discussione di cui parla la parola di oggi. C'è un nesso fra appunto l'interrogativo sul tradimento del Signore e l'essere più grande, ecco. Oppure se questa discussione fra di loro sia il più grande nasce dalla percezione che il Signore sta per andarsene. Ecco. E, appunto, il Signore ha appena detto che è l'ultima Pasqua, insomma, che è l'ultima volta che mangerà con loro, quindi, ecco, insomma, quindi complessivamente sia un po' misterioso. Al di là di questo mi sembrava interessante il fatto, il confronto anzi, fra la discussione che nasce tra di loro e in cui loro cercano sostanzialmente di capire da sé qual è la loro identità, la loro gerarchia fra di loro. E invece quello che dice il Signore, soprattutto alla conclusione del testo di oggi, voi siete quelli, eccetera, eccetera, cioè invece Gesù è lui che dà di loro la definizione su di loro e la dà in rapporto a se stesso, cioè quindi nessuno ha i titoli in sé per avere un'identità valida. Invece il Signore assegna loro la loro identità a partire dal rapporto con se stesso, ecco, quindi dalla comunione con lui stesso.
Sono rimasto incuriosito da questa un po' strana gerarchia che viene descritta e per il fatto appunto che vi è questa combinazione, se non sbaglio, fra grandezza e piccolezza. Quindi mi sembra che si possa dire che vi sia chi è più grande e chi sia più piccolo, ma allo stesso tempo vi è questo cambiamento dei ruoli, quindi più grande poi diventa più piccolo. E niente, mi sembra interessante anche come possa poi effettivamente essere applicata anche la nota della Bibbia di Gerusalemme spiega che nei paralleli degli altri sinottici questo brano è collocato in un altro punto della vicenda di Gesù e qui invece è dentro l'ultima cena e questo rende questo brano ancora più strano perché si parla di ruoli, diciamo appunto durante questo tipo di riunione dei discepoli, la cena, e questa è l'ultima cena. E quindi c'è questo collegamento anche con il versetto, diciamo, 27 con la lavanda dei piedi del racconto del Vangelo di Giovanni e soprattutto, diciamo, c'è anche questo riferimento al versetto 30 al banchetto finale, diciamo, di cui questa ultima cena in qualche modo, a cui quest'ultima cena è collegata, diciamo, ecco, quindi anche quello che facciamo noi oggi è collegato a questo banchetto finale, no? C'è una tensione dentro la celebrazione eucaristica verso gli ultimi tempi, verso il compimento di tutte le cose. E quindi è strano questo ruolo di servizio a tavola di Gesù che in pratica diciamo non sta per finire in qualche modo se si è mai realizzato e quindi proietta questo ruolo di servizio diciamo in una dimensione futura rispetto al momento in cui viene, verrebbe quasi da pensare Questo servizio si realizza ogni volta che si celebra l'Eucaristia, quindi anche stamattina, no? Che lui è qui, che Gesù è presente, no? Come colui che serve, no? E quindi forse questo brano ci vuole ricordare questa presenza all'interno della celebrazione eucaristica che noi facciamo adesso, diciamo. E quindi questo ruolo perenne del Signore, lui è il Signore, ma è qui come i ragazzi a cui è dato il ruolo dei servizi più umili, diciamo, nell'ambito della cena.
Oltre al confronto con gli altri sinottici, mi è sembrato interessante un confronto interno nel Vangelo di Luca, perché questa discussione c'era già stata su chi fosse il più grande ed era stata subito dopo il secondo annuncio della passione, che a sua volta aveva seguito la trasfigurazione e poi la guarigione di quel ragazzo. Mi ha colpito il fatto che anche là c'era il tema della consegna, perché il secondo annuncio era in pratica sintetizzato nel fatto che il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. E poi un'altra cosa e questo tema della consegna era poi seguito al fatto che loro non capiscono come dopo l'annuncio della consegna di Giuda, appunto, si chiedono chi è, e quindi sono in questo non sapere, insomma. E l'altro tema ancora che metto accanto a questi, anche se qui non sono riuscita a fare una sintesi, è che là Gesù aveva messo vicino a sé il bambino, e qui c'è questa cosa misteriosa del più giovane, e così, quindi. Così non ho fatto una particolare sintesi, ma accanto a tutto questo e accanto al tema del servizio c'è anche il tema dei bambini e dei giovani come segni rispetto a questo essere il più grande. Così in questo modo nostro di ragionare molto da adulti e dalla parte degli adulti mi sembra importante.
Io personalmente penso che quella celebrazione della Pasqua ardentemente desiderata da Gesù con i suoi discepoli rappresenti anche una serie di rivelazioni, di manifestazioni di un piano provvidenziale che va al di là dei singoli individui. Per cui Gesù rivela chi sia che lo sta tradendo, fa venire fuori le dinamiche interne del gruppo dei discepoli che discutono su chi sia il più grande e soprattutto dice chiaramente il posto che quella celebrazione della Pasqua assegna a lui e ai suoi discepoli. Io sono in mezzo a voi come colui che serve, voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove. Questa ultima rivelazione è la rivelazione assoluta che introduce alla questione del regno che di nuovo viene ripresa in questo finale del testo di oggi ai versetti 29 e 30. Per sé sarebbe una questione che si comprenderebbe meglio a prima vista nel contesto dei Vangeli di Matteo e Marco, dove questa discussione segue la richiesta della madre dei figli di Zebedeo o di loro stessi, Giacomo e Giovanni, di stare seduti alla sua destra nel suo regno. E invece qui la ripresa del discorso del regno è il seguito di quanto abbiamo visto dal versetto 16. Non mangerò di questa Pasqua finché non si compia nel regno di Dio, e il versetto 18: non ne berrò da ora da questo frutto della vigna finché non venga il regno di Dio. Ora questo regno, e questo è uno sviluppo, mi pare, delle rivelazioni che Gesù sta dando durante la cena pasquale, il Padre lo ha già preparato, lo ha già disposto per il Figlio Gesù, e Gesù ora lo dispone, lo lascia in testamento per i suoi discepoli: mangerete e berrete alla mia mensa nel mio regno. Come vedevamo, per esempio, ieri nella prima lettura della commemorazione dei defunti, il capitolo 25 di Isaia, il grande banchetto sul monte dove viene distrutta la morte e asciugata ogni lacrima. Questo regno non è solo una mensa, ma è anche il luogo del giudizio, per cui i dodici, e non solo due di loro, vengono rassicurati sul fatto che a pari merito ognuno di loro avrà un trono. Siederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. E sotto questo aspetto si può dire che la posizione di Gesù al riguardo della sorte finale dei discepoli qui nel Vangelo di Luca è molto più avanzata rispetto alla risposta un po' reticente data a Giacomo e Giovanni o alla loro madre: non sta a me concedere dove vi sediate. Invece qui è chiarissimo: vi siederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi una rassicurazione circa il fatto che la comunione con le prove ha questo esito di una comunione nell'esercizio del giudizio. In realtà quel giudizio che vedevamo descritto ieri nel capitolo 25 di Matteo è un giudizio che poi si dettaglia con una partecipazione da parte dei dodici che in particolare si dovranno occupare delle 12 tribù di Israele, mentre il re si occuperà di tutte le genti, di tutte le nazioni, di tutti i popoli.